Buongiorno, benvenuti alla Domenica dei Libri. Oggi puntata monografica dedicata ad un grande autore e scrittore italiano, Corrado Staiano, che esce in questi giorni in libreria per Il Saggiatore con Gli Sconfitti, un racconto che parte dalla pandemia, dalle vie della città Milano svuotate, terrorizzate, per fare un passo indietro nel Novecento, nella storia italiana irrisolta, lacerata, spesso tragica. Un grande libro per capacità di scrittura, lucidità, fermezza civile. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri. È domenica 31 ottobre. Buongiorno da Roberto Festa. Puntata tutta dedicata, quindi, all'ultimo libro di Corrado Staiano, che dopo la ripubblicazione, sempre per Il Saggiatore, di alcune sue opere del passato, esce in queste settimane con un libro nuovo, pensato e scritto in questi mesi, Gli Sconfitti. Il libro parte da un'intuizione, e cioè che la pandemia sia una sorta di prolungamento del Novecento, con le sue difficoltà, tragedie, questioni ancora aperte. Nella pandemia, secondo Staiano, convergono gli antichi mali italiani, vecchie e nuove povertà, la malavita organizzata, gli scandali disseminati per la storia d'Italia. È un'idea affascinante che si avvale dell'esperienza maturata da Corrado Staiano in anni di attività giornalistica. Staiano è stato testimone diretto dei fatti più importanti del dopoguerra: il boom economico, la strategia della tensione, le stragi di mafia, il berlusconismo, che lui ha osservato agli albori quando era senatore eletto nella sinistra indipendente. Il libro è permeato dalla tensione morale che è tipica dell'opera di Staiano e si avvale, questa mi sembra una delle caratteristiche proprio più importanti del libro, si avvale di una grande capacità di scrittura. Le pagine iniziali, quelle in cui Staiano racconta, evoca la pandemia a Milano, le strade, la paura, le attese, le speranze, le cadute, ecco, queste pagine sono le più belle che mi sia capitato di leggere su questo evento così vicino ma già fissato nella storia. Cronaca, racconto, riflessione, nutrita di letture, di osservazione diretta, di memoria. È tutto questo Gli Sconfitti di Corrado Staiano, che parte da un sogno, da una visione, cioè quella di una donna alta in tunica nera che si aggira per la città. Sono stato nella casa milanese di Staiano, le domande sul libro sono diventate anche l'occasione per tornare alle tappe essenziali della sua vita.
Io non avevo alcuna intenzione di scrivere un libro, era il periodo più crudo del contagio. Passavo le giornate in casa, un po' leggevo, non tanto, perché non è vero che chi legge leggeva di più, no, io leggevo di meno. Saranno le inquietudini, le preoccupazioni, insomma, ho fatto questo sogno che io di solito non ricordo i sogni. Faccio di bellissimi o di bruttissimi, ma poi non, alla mattina non me li ricordo più. Questo sogno mi sono svegliato e l'ho scritto immediatamente, ed è preciso. Questo sogno è terribile, è la morte che cammina, e poi avveniva qui proprio, il tasso è quell'albero che c'è in Piazza Giovenitalia. Ecco, da questo sogno fatto, io sono andato avanti, ho capito che dovevo scrivere e ho cominciato a scrivere, e da lì, ma è nato lì, non avevo nessuna intenzione di scrivere un libro, non ne avevo voglia, tempo, non ero nelle condizioni psicologiche e mentali, e sono andato avanti, ma il libro è un po' da camminante, da uno che va, viene, torna, ritorna, guarda, non sa, fino a un certo momento ho capito come doveva essere, ma non subito.
Allora, senti, proprio su questa cosa, il libro di un camminante, no? Questo libro Corrado ha una struttura avvolgente proprio, no? Labirintica, forse ancora più dei tuoi libri precedenti. Allora intreccia cronaca, storia, racconto, memoria, descrizione dei luoghi, no? Citazioni storiche, letterarie, i tuoi incontri. È una trama da un lato fittissima e dall'altro molto leggera, no? Che parte dal racconto appunto della cronaca, cioè la città Milano, Milano appunto chiusa per Covid. Allora sono davvero pagine splendide da un punto di vista proprio stilistico, letterario, narrativo. Tra l'altro una cosa che mi ha molto sorpreso, tu usi subito il passato prossimo, il passato remoto spesso anche, no? come verbo, come se parlassi già ad una posterità di lettori, e descrivi proprio questa città vuota, terrorizzata, segnata dalle sirene delle ambulanze. Allora devo dire che almeno a mio ricordo è davvero la rappresentazione dei giorni della pandemia più alta e più impressionante che io abbia letto in questi mesi. Dalla pandemia in parti quindi con questo processo davvero a rebours, no? Cioè all'indietro, alla storia italiana del Novecento, quasi che tu dici in qualche modo questo è il completamento della storia italiana del Novecento, una sorta di proiezione, di allungamento. Ecco perché.
Ma anche questo è nato da sé. A un certo momento mi sono reso conto che, e lì è nata la chiave del libro, altrimenti diventa un labirinto, come tu bene hai detto, e basta. Ho capito, inventato, non so se ho inventato, se è vero o se non è vero, che il contagio, il Covid-19, era la coda del tragico Novecento, che è stato un secolo tragico, due guerre mondiali, la bomba atomica, la Shoah, tutto quanto è accaduto, eccetera. E allora mi sono messo, dopo la, infatti la prima parte è soltanto il contagio, cioè sono dei fatti anche concreti, la mafia e il contagio, io la mafia la conosco un po'. E la seconda parte infatti comincia il tragico Novecento con la storia di un attendente di mio padre che torna dalla guerra. È un piccolo uomo, ma era, per me è stato molto importante.
Nesi Domenico, no?
Nesi Domenico, di Rocca d'Aspide Fonte, classe 1917, che fu attendente di mio padre, che era un ufficiale, nella Seconda Guerra Mondiale, ma già prima era, noi abitavamo a Como, già prima. Racconto, lui mi raccontava dei suoi paesi, mia madre gli insegnò a leggere e a scrivere, io ricordo bene, era come un uomo della famiglia, ne aveva due mio padre di attendenti, ma Nesi Domenico non so se legittimamente veniva per casa e era sempre lì, io ho fatto tutta Como l'ho sempre vissuta con lui, c'è quel racconto io e lui sull'aereo del lago, al cinema, a piedi, andavamo a piedi lungo verso Cernobbio, tutta quella zona lì, e Nesi Domenico che torna dalla guerra stracciato, eccetera, è simbolico anche quello, torna e mia madre lo rivestì, mio padre era prima a Mauthausen, poi a Berlino, figurati, fu liberato dai russi, i russi lo riportarono in Ucraina, e in Ucraina dove lui aveva fatto la ritirata di Russia, e poi tornò facendo lo stesso itinerario di Primo Levi. Quindi La storia del Novecento è fatta per piccole persone e per grandi persone, piccoli fatti e grandi fatti.
Questo è molto bello ed è proprio caratteristico del libro, questo inizio sul Covid e poi, come dire, torni alla storia, alla memoria, no? Quindi c'è il personaggio di Nesi Domenico e poi subito dopo Nuto Revelli, no? C'è il partigiano scrittore che resta tutta la vita legato alla guerra e alle persone che perse durante la guerra. Ecco, ci vuoi raccontare qualcosa di Nuto Revelli? Sì.
Ma Nuto Revelli è stato un grande amico, anche un maestro. C'è una mia intervista a lui proprio a Boves, che fu uno dei luoghi più crudeli, forse tra i primissimi delle stragi delle SS in Italia. E lì eravamo, penso un po', l'ho conosciuto, non so, lavoravo per Il Giorno, l'ho conosciuto per un'intervista e parlava sempre lui, ma parlava a se stesso come. Tra l'altro io ho fatto un documentario con Ermanno Olmi che si chiama Nascita di una formazione partigiana, che la prima formazione partigiana nacque a Cuneo, erano 12 persone che non avevano, erano avvocati, commercianti, eccetera, che andavano in montagna, e fu la prima, da lì nacque. E noi abbiamo girato questo documentario, che ancora adesso gira nelle televisioni, e tutti i giorni ci alzavamo molto presto. È stato un bel periodo della vita con Ermanno, che era venuto con sua moglie Loredana, i bambini, c'era mia moglie Giovanna, e stavamo in un alberghetto di Cuneo, e tutti i giorni ci alzavamo prestissimo perché dovevamo fare questi lavori complicati. Alle 5 del pomeriggio andavamo da Nuto tutti i giorni, e tutti i giorni era la guerra, era un'ossessione. Io poi racconto com'era la casa di Nuto, con quei due ritratti che mi sono rimasti nella memoria. Uno me l'ha regalato, con quei tre, erano tre partigiani che venivano condotti alla fucilazione da militi della Repubblica di Salò. I più impauriti erano i militi di Salò dietro di loro, e avevano ancora pochi minuti di vita. L'altra fotografia era una fotografia di Ferruccio Parri, con una che mi faceva ricordare ogni volta, io lo cito, un piccolo ritratto che fece Carlo Levi nel suo grande libro L'Orologio, di quest'uomo, lo dico nel libro, ecco. E Nuto da allora fu un grande amico, non voleva mai che andassimo a mangiare, perché lui si accontentava di un tè verso le 8 di sera, e noi avevamo una gran fame perché ci eravamo alzati prima delle 5 e non voleva, ma state qui, vi do anche a voi il tè, figurati. E fu una grande amicizia. Poi divenne amico di Marco, di Revelli, di sua moglie Antonella Tarpino. Fu una comunione di vita, insomma.
In questo tuo andare all'indietro, no, per cercare di capire il presente, quindi anche il presente della pandemia, ci sono diversi ricordi di te ragazzino che sono interessanti, no? Cioè, per esempio, a scuola interessato soltanto al greco, ai verbi irregolari, dici che eri poco interessato alle altre materie, e refrattario poi alla religione, no? Preferivi la vita militare, quindi la parte di tuo padre.
Sì, è così, anche se mio padre, che fece dopo la ritirata di Russia, finì nei lager nazisti, disse, poi si salvò e disse: no, ho fatto a sufficienza io il soldato, tu non lo fai. Io non feci il soldato, ma non lo desideravo neppure, però da ragazzino sì. Io per esempio la caserma De Cristoforis a Como, che è una grande caserma. Mio padre comandava il reggimento e io era un sogno bambinesco andare in questa caserma che era fuori Como, non so che cosa sia diventata adesso.
Andiamo avanti, no? Le figure appunto di questo libro si intrecciano le une nelle altre proprio a comporre un quadro anche delle sconfitte o comunque diciamo dei nodi irrisolti, delle questioni ancora aperte e irrisolte della storia italiana. A un certo punto entra la descrizione, io non lo conoscevo, di padre Riccardo Lombardi. Ecco, chi era padre Lombardi?
Era un grande oratore. Io Riccardo Lombardi non l'ho mai visto, ma era uno straordinario personaggio, un oratore che aveva rapporti continui con il Papa Pio XII. Io non dissi di no a andare a vederlo perché le città si svuotavano e lui, che aveva una grande capacità oratoria, svuotava le città e fu importantissimo. Io ero un ragazzo, fu importantissimo nel 48 per far vincere la Democrazia Cristiana contro i partiti della Fronte Popolare della sinistra, e io non andai mai, pur avendo il desiderio di vederlo, ma non andai mai. Io sono stato uno dei pochi italiani, credo, che non andò mai all'oratorio, perché dovevo aver visto qualche cosa che non mi piaceva, qualche carezza di troppo a qualche dagli assistenti o dai preti, eccetera. E mia madre, che tra l'altro aveva fatto aveva studiato in un collegio gesuita, era stata convittrice proprio interna di un collegio gesuitico che si chiamava della Beata Vergine, un collegio di grande rilievo, non disse mai, non fece mai obiezioni. Io non andai, fece la cresima, la comunione, però non andai mai all'oratorio perché non ci volevo andare e non ci andai.
Questo Corrado Staiano, quindi intervistato qualche giorno fa a Milano, dopo l'apertura sui mesi terribili della pandemia e quindi il ritorno con la memoria agli anni giovanili, quelli dell'immediato dopoguerra, segnati quindi anche dalle speranze, dalle attese di un paese che si preparava a ripartire, ecco, dopo queste pagine Staiano in questo suo libro Gli Sconfitti prosegue, no, in questa sua personale storia d'Italia. Vengono anzitutto gli anni del boom, che per Staiano si sostanziano, si incarnano in un oggetto, potremmo dire. Un ricordo, il Moschito, una bicicletta a motore diffusa tra anni 50 e 60.
Ma lì è una bizzarria della mente, perché come mai il Moschito, che in spagnolo vuol dire zanzara, come mai io ho in mente il Moschito? Poi vabbè, c'era la Vespa, la Lambretta e poi c'era la 600, ma io se devo pensare agli anni del boom, che furono a Milano, poi fu una festa, Milano era illuminata a giorno, la gente era felice, contenta, anche le casalinghe giocavano in borsa, vincevano, la lira era apprezzata anche dai giornali americani. Ricordo questo periodo, io però tutto si richiude nell'immagine del Moschito per me, ed è un mistero, la memoria è un mistero.
Era una bicicletta con
un motorino dietro la sella. Dietro la sella, io non l'ho mai avuta.
Guidi?
No.
Senti, a proposito proprio ancora degli anni del boom, no? La sua fase finale che tu racconti è anche quella che è segnata dalle prime trame, no, per sovvertire l'ordine costituzionale. Quindi i bisogni, tu lo dici molto bene, i bisogni e lo slancio di una società che cerca, che è in via di rinnovamento, eccetera, vengono bloccati, si cerca di bloccarli con i primi tentativi di golpe, per esempio quello che ha come protagonista il comandante dei carabinieri, no? Era Giovanni De Lorenzo. Ecco, tu ricordi già allora di aver sentito il peso di quelle trame nella storia d'Italia?
No, non ero ancora politicizzato. Il mio 68 politico è avvenuto più tardi in Grecia, dove la Giovanna e io, che eravamo là in vacanza, siamo stati testimoni il giorno del colpo di Stato. E eravamo usciti alla mattina da un albergo sotto la placca e andato in Piazza della Costituzione, e dove doveva esserci un pullman che ci conduceva a Delfi, e abbiamo trovato i carri armati. Ecco, poi lì abbiamo anche sono stati giorni assai, assai difficili, e siamo stati noi ad andare dall'ambasciatore italiano a dargli la notizia che c'era stato un colpo di Stato. Siamo stati noi due, e lui era un uomo distratto, perché probabilmente aveva dei ricevimenti in ballo, e nervosamente sfogliò l'agenda ed era turbato. Non ci disse neanche che c'era il coprifuoco, e per poco ci fa ammazzare. Vabbè, no, allora io, la mia politicizzazione comincia ai tempi del colpo di Stato in Grecia, quindi tutto il periodo del boom, eccetera, io non l'ho vissuto politicamente.
Quindi per te era soprattutto un momento di grande...
Era un momento liberatorio, un momento festoso, non altro.
Veniamo a qualche altra figura che tu racconti in questi gli sconfitti, cioè i nodi irrisolti italiani, e in questa parte del libro entra davvero in modo prepotente la tua testimonianza, cioè il tuo racconto di testimone diretto. Iniziamo da Piazza Fontana. Dove ti trovavi in quel momento? Che cosa hai fatto? Che cosa hai pensato?
Ero a Roma. Lavoravo per la televisione, venivo da Roma, per la televisione di Roma, e alla stazione ho preso un taxi per portarmi a casa, e il tassista mi disse che in Piazza Fontana era scoppiata una caldaia. Allora io gli dissi che di portarmi in Piazza Fontana, non a casa, e entrai nella banca quando ancora non c'erano pochissime persone, e vidi questo terribile macello, questa, che io non dimenticherò mai, cadaveri, pezzi di gambe, di braccia, e rimasi lì dentro una ventina di minuti, ma non si ha la cognizione del tempo. È come Pierre di Guerra e Pace, che non si rende conto dopo di avere partecipato alla battaglia di Borodino in guerra e Pace, tolstoiano. Ecco, capii dopo, ma fu un'esperienza terribile, che poi arrivarono le autorità, l'arcivescovo, il cardinale, il sindaco, eccetera, mi cacciarono via, eccetera, ma fu un'esperienza terribile vedere la morte proprio.
C'eri poi ai funerali in piazza del Duomo?
Certo che c'ero. Una piazza nera, era un giorno, hai in mente Milano d'inverno, nera, cupa, c'erano i lampioni già accesi, era sparita la polizia, e c'erano gli operai delle fabbriche, che allora c'erano, gli operai della Pirelli, della Falck, della Magneti Marelli, che erano a piedi, erano venuti da Sesto San Giovanni a Milano e facevano loro il servizio d'ordine. Secondo me queste migliaia di operai fecero capire che non era il caso di proseguire in quello che poteva essere un colpo di Stato.
Senti, continuiamo in questo percorso. Pinelli.
Pinelli, quella fu una notte Io abitavamo in via Brera e era il 15 dicembre quella notte. Avevamo deciso, Giampaolo Pansa, che era un bravo giornalista, e io, di fare un libro sulla strage di Piazza Fontana, perché ci era parso che i giornali, escluso Il Giorno, non avevano fatto il loro dovere, erano dalla parte dei documenti ufficiali, tutto era smorzato, tutto, la verità non usciva. E io e Pansa avevamo deciso di fare un libro, che eravamo a casa mia ad annotare i possibili autori di questo libro collettivo, che si chiamerà Le bombe di Milano, e uscirà faticosamente, perché nessuno voleva pubblicarlo, in aprile. Fu il primo libro a uscire, non avevamo informazioni particolari, no? non avevamo rapporti con i servizi segreti o altro, no. E c'era Bocca, Giorgio Bocca, c'era Ermanno Rea, c'era, beh, insomma, eravamo 12, e Camilla Ciderna, che abitava lì vicino. A un certo momento Pansa, che lavorava per la stampa, telefonò al suo giornale, e si era comportato con dignità, aveva detto molto meglio degli altri giornali, escluso Il Giorno, che Il Giorno era diretto da Italo Pietra, che era un ex partigiano, il capo della divisione partigiana, che il 27 aprile 1945 entrò per primo a Milano, e lui, il titolo del giorno era Infame provocazione, era molto, molto chiaro, ma era l'unico giornale. Anche l'Unità era un poco traballante, perché essendoci di mezzo gli anarchici, l'antica querel tra anarchici e comunisti perdurava. E allora Pansa telefona alla stampa e gli dicono: guarda che è caduto, abbiamo notizia che è caduto un uomo in questura. Allora di corsa usciamo, andiamo dalla Camilla Cederna, cosa che non so se i giornalisti di oggi farebbero, andiamo a chiamarla,
che abitava al 17,
al 17 di via Brera, e andiamo al Fate Bene Fratelli, dove la Camilla entriamo, ma la Camilla vede Pinelli, che era lì, non era ancora morto forse, ma non è chiaro neanche questo, e lì ci cacciarono via. E allora andammo in via Preneste 2, credo, dove abitavano Pinelli, il quartiere povero di San Siro, dove conoscemmo la Licia Pinelli, che poi diventò un'amica. Non ci fece entrare, ci ricevette sul pianerottolo, noi tre, senza una lacrima, con una dignità, con una lezione di alta dignità. Ritornammo in questura e fummo noi tre e altri due giornalisti, uno del giorno e uno dell'Unità, che assistemmo a quella conferenza stampa grottesca del questore Guida e degli altri personaggi della questura. Chiesi a Calabresi, che era commissario, giovane, più giovane commissario: ma lei è sceso in cortile? Mi rispose di no. E gli ripeté la domanda, mi rispose no, non rispose, e io sapevo che non era sceso, che mi sembra una cosa indegna, umanamente indegna. In verità tutti i poliziotti, dopo la, chiamiamola, caduta di Pinelli, non sappiamo ancora bene la verità, erano stati convocati da Guida, il questore, che era stato direttore di un campo di concentramento, dove venivano, dove erano stati chiusi gli antifascisti.
Ecco, lì in quel momento, quando c'è quella conferenza stampa, e poi anche, diciamo, nei giorni successivi, capite subito, come dire, che la ricostruzione non...
Certo, eravamo sempre lì. Eravamo sempre lì, passavamo giorni e notti, poi non eravamo venuti a sapere che erano arrivati 14 uomini, che forse c'erano già anche prima, dei servizi segreti, che non li facevano venire a vedere a noi, però erano lì, anche loro erano lì. Probabilmente non era Calabresi che interrogava Pinelli, io penso, non era l'ultimo commissario, erano questi uomini dei servizi segreti, Russo Manno, questi personaggi che poi abbiamo conosciuto nella vita.
Corrado Staiano ci sta raccontando alcuni momenti importanti della sua vita di uomo, di giornalista, di scrittore, che ritornano intrecciati a riflessioni, citazioni letterarie e storiche in questo suo ultimo libro, Gli sconfitti, pubblicato dal Saggiatore. Una parte importante dell'attività giornalistica di Staiano ha riguardato ovviamente le storie di mafia. Staiano ha scritto di mafia, ha incontrato alcuni dei protagonisti della lotta alla mafia di questi anni. Le pagine sull'assassinio del generale Dalla Chiesa e quelle su Falcone sono tra le più belle del libro. Ecco, allora sentiamo proprio come Corrado Staiano ricorda il suo incontro con Giovanni Falcone.
Siamo nel 1979 e il direttore dell'Ora, che era un giornale di sinistra fatto con molto coraggio a Palermo, che era, insomma, era l'unica opposizione ai poteri neri della mafia che governava in effetti Palermo. E questo giornale era diretto da Nicola Cattedra, che era un mio amico. Io aveva lavorato al Giorno, aveva lavorato a Paese Sera, era stato prima segretario nella segreteria di Togliatti, poi era uscito ai tempi dell'Ungheria, 1956, e ricordo che mi disse: vai a sentire questo giudice che è arrivato da poco e che nessuno conosce. E io andai da Falcone, che abitava, io ho nitida nella memoria, i vecchi hanno la memoria antica, non quella nuova, lo stanzino dove era Falcone, che era sulla sinistra del palazzo che sarà chiamato Palazzo dei Veleni, per dire che cos'era quel palazzo. E lui, una di quelle cose istintive, ebbe simpatia per me e io per lui, e mi disse delle cose gravissime. Mi disse: ma lo sa che qui dentro ci sono un grande numero di magistrati che ritengono che la mafia non esiste? Mi chiese di me chi ero. Io sono metà siciliano da parte di padre e lombardo da parte di madre, e lui si interessò molto. Poi volle sapere che cosa pensavo di Palermo, che io conoscevo benissimo perché ero ammirato e respinto da questa città dove c'erano ancora le auto del Regio Esercito in fuga, abbandonate nei cortili dell'Osteri, il palazzo dell'Inquisizione, e gli descrissi i quartieri di Palermo, La Calza, Ballarò, questi quartieri qua. E insomma, fu un incontro singolare, poi durò tutta la vita fino al suo funerale. Io ero a due passi al funerale nella chiesa di San Domenico, dove di funerale ne ho visti tanti, di uomini uccisi dalla mafia. Ero vicino a quella ragazza Rosaria, ero a due passi dalla ragazza Rosaria che fa quel discorso meraviglioso.
Tra l'altro tu da Falcone sei coinvolto in un'iniziativa editoriale per cui poi devi anche lasciare casa tua a Milano scappare, nasconderti.
No, perché Falcone, finita l'inchiesta del maxi processo, lavoravano il pool antimafia di Palermo, Falcone, Borsellino, Di Lello, poi ce n'era un altro, e Caponnetto. Falcone si rendeva conto della consistenza di questo lavoro che avevano fatto, e succede che chiese lui, Falcone, a Tullio De Mauro di pubblicare qualcosa.
Ah, Editori Riuniti.
Editori Riuniti. chiese a De Mauro, che conosceva, se era possibile fare qualcosa, una memoria. Certo che da quell'accumulo di carte, non so quante migliaia di pagine fossero, bisognava trarre un libro di 400 pagine, però non mio. Io dovevo fare un'introduzione e dovevo estrarre i temi più importanti, non so, l'assassinio di Dalla Chiesa, per esempio, altri fatti, Sindona, tutti questi i fatti più importanti, e trarre un libro. Che stavo lavorando a questo libro, che di cui nessuno sapeva. Io avevo ricevuto segretamente, diciamo, questi documenti da Roma a Milano, e nessuno doveva saperlo. Cominciarono in casa le telefonate minacciose, telefonate di morte che non sono per niente piacevoli. E io non dissi nulla in un primo momento, neppure a Giovanna, mia moglie. Non dissi nulla, solo che poi accadde che fui seguito da una macchina bianca, una 127. Allora mi sentivo seguito, allora mi fermai, comprai un giornale per guadagnare tempo e vedere cosa succedeva, andai avanti e ero sempre seguito. Allora mi fermai a una farmacia a comprare un'aspirina. A quel punto capii che mi seguivano, allora decisi di dirlo, e lo dissi al professor Smuraglia, a Gherardo Colombo e a Giuliano Turone, che vennero a casa nostra e mi dissero che dovevo andare via da Milano. E andai in una bellissima villa sul Lago Maggiore, deserto, bellissimo, dove non ebbi neanche la letizia di vedere l'inizio del processo, perché stemmo lì 20 giorni, e però la descrizione che mi fece chi era presente è straordinaria, perché pare che la prima udienza del processo tutti gli imputati delle gabbie avevano in mano questo libro intitolato Mafia, l'atto d'accusa dei giudici di Palermo, un libro bianco e di color bianco, e lo sfogliassero e se lo passassero da una gabbia all'altra, cosa che credo che a pochi scrittori al mondo sia capitato una simile avventura. Ecco.
Ecco, veniamo allora all'ultimo, a uno degli ultimi capitoli, no? Prima di riassumere invece poi la questione e tornare alla pandemia e al senso per te della memoria. Tu dedichi una parte importante del libro al berlusconismo, a Berlusconi e al berlusconismo, no? Tu eri senatore quando Berlusconi era presidente del Consiglio. Berlusconi resta oggi, diciamo, sulla scena politica, anche se comunque ha un ruolo minore. Però qual è stato, secondo te, nella storia italiana il significato, il senso del berlusconismo?
Mi avevano chiesto altre volte di presentarmi nelle liste della sinistra, anche come indipendente. Io non sono mai stato iscritto a nessun partito, avevo sempre detto di no, e quella volta io dissi di sì perché avevo avuto paura di questo uomo che spuntava all'improvviso, una paura che nasceva dall'istinto, chi lo che sa. E c'è quella, il racconto, l'inizio, l'inaugurazione della legislatura, dove lui, io poi lo seguivo attentamente, si annoiava tremendamente, non gli interessava nulla la politica, gli interessava la tutela dei suoi affari. Io poi l'ho vissuto dolorosamente tutto il periodo berlusconiano. Il paese dei balocchi, dico, un certo momento, ma che cos'era diventato mai l'Italia? Come mai un personaggio simile di cui adesso ne parlano così, con naturalezza, come futuro lui ci crede, ed è stato proposto anche dal segretario della Lega per diventare Presidente della Repubblica, un uomo che è un pregiudicato, perché la sentenza, non so se non ricordo i reati, ne ha commessi tanti, che non sono stati, non è stato assolto, sono stati prescritti. Tra l'altro, la prescrizione si può anche rifiutare. Un uomo intelligente, una persona intelligente accusata di un reato, può rifiutare la prescrizione, cioè il passare del tempo che annulla annulla il processo. Lui non l'ha mai chiesto una volta, e io faccio un elenco di tutti i reati commessi, salvato dalla prescrizione. Quella volta, quello lì però rimane, lui è un pregiudicato, però in questo infelice paese parlano di lui come di un possibile Presidente della Repubblica.
Corrado Staiano, allora, questo libro è intessuto di memorie, l'abbiamo visto fino adesso in questi racconti che hai fatto, che poi il lettore troverà, no, ampliati, allargati nel libro, ed è pieno anche di riflessioni sulla memoria. Io me ne sono segnate due, no? Allora, la prima, tu a pagina 48 di questo libro scrivi e citi i quaderni di Rilke, scrivi: non basta avere ricordi, bisogna saperli dimenticare quando sono molti, e attendere, bisogna avere la grande pazienza di attendere che tornino, perché neppure i ricordi sono ancora esperienze. Solo quando essi diventano in noi sangue, sguardo, gesto, anonimi e indistinguibili da noi, soltanto allora può succedere che tornino davvero nostri. Questo è un po' uno dei sensi del libro, cioè tornare al passato. Poi citi a un certo punto un'altra frase dalle Bucoliche di Virgilio: tutto porta via il tempo, anche la memoria. Allora, la tua attività letteraria e questo libro in particolare è un tentativo di tornare, di tenere viva sempre, comunque, con tutte le difficoltà, la memoria?
Non è che mi pongo il problema, è naturaliter, nasce naturalmente questo ricordo, e probabilmente anche il tempo in cui è stato scritto, il tempo drammatico in cui è stato, il momento drammatico della pandemia in cui è stato scritto, contribuisce a ricaricare la volontà di ricordare. Questo testo di Rilke, che io me lo ricordavo dei quaderni di Malte, ecco, ma non è che io me lo ponessi come compito, no? Nasce con naturalezza la memoria. Io non lo sapevo quando ho cominciato il libro che cosa avrei scritto. C'è un testo di Thomas Mann, che non so dov'è, in cui dice che spesso la mano è più veloce della testa. La mano dello scrittore è più veloce della testa. Che poi è una bizzarria, però c'è qualcosa che tu cominci, scrivi una cosa e poi vai avanti, scrivi altro. Ecco, qui non è che io volessi fare un libro sulla memoria, no, è la memoria che nasce da sé.
Senti, allora, un'ultima cosa, il libro si conclude con una citazione di Montale, no? dalla Bufera: l'onda vuota si rompe sulla punta a Finisterre. L'immagine, appunto, dell'Italia travolta dal Covid è l'immagine, tu scrivi, di un paese spezzato nelle città, nei paesi, in un tempo che non sembra finire mai, travagliato da una crisi profonda. Allora, il libro diventa alla fine, e questa poi è l'impressione finale, una sorta, mi pare, di messaggio in bottiglia, no, al futuro, da qui appunto quel passato remoto che tu usi per raccontare il Covid, che per noi è un quasi presente, diciamo, ma tu usi già il passato remoto, è come se paradossalmente il tuo pubblico fosse quello del futuro, no? cui tu lasci, questo è una sorta di messaggio in bottiglia che tu lasci.
È vero, ma l'hai detto tu, è vero, è una tua... è giusto. Vorrei dire però che io ho messo la data qui, quando ho finito il libro, 18 marzo di quest'anno, quando le cose sono cambiate in questi mesi, le cose sono migliorate, non... la situazione non è più quella del qui quando ancora le sirene delle ambulanze ululavano, no, le cose sono migliorate, anche la condizione umana è migliore, insomma, anche le ultime elezioni hanno dimostrato, anche se la gente non va a votare perché la politica va dimostrata, insegnata, però insomma le elezioni ultime amministrative finché vuoi, però hanno dimostrato che c'è stato un passaggio positivo di questa società. Certo, è una società da ricreare, è una società da ricomporre, questa bottiglia non è ancora del tutto arrivata dal mare, io vedo per esempio adesso un eccesso di ottimismo, attenzione.
Corrado Staiano, La forza della memoria, Il dono del racconto, La lucidità dell'osservazione, Negli sconfitti, lo pubblica Il Saggiatore, sono 210 pagine. Al libro abbiamo dedicato l'intera puntata della trasmissione, era la Domenica dei Libri del 31 ottobre, un saluto da Roberto Festa.